Prendiamo allora questo testo del Vangelo di Giovanni. Ho pensato opportuno che avessimo in mano la stessa traduzione, per cui anch'io uso questa che non è. Allora, noi prendiamo in mano un testo scritto che ci dice una esperienza di fede condivisa, non condivisa in generale, ma condivisa in un contesto storico, comunque sia con tutto quello che gli esegeti ci dicono circa la storia di composizione e di trasmissione del testo. Sempre comunque si tratta di qualche cosa che ha in sé la forza, diciamo così, non semplicemente di un autore, anche se c'è in ogni testo della scrittura la mano di chi redige il testo e forse non solo la redige ma è andato anche a cercare le fonti, eccetera. Però si tratta di una esperienza di fede che trova collocazione in una chiesa, in un tempo precedente alla formazione del testo, e che poi di volta in volta ha alcune sottolineature tutte sue. C'è una differenza, diciamo così, grosso modo, insomma, tra il Vangelo di Marco e il Vangelo di Giovanni. Uno legge e si accorge che è scritto diversamente, no? Non solo per le cose, i momenti, i fatti che racconta o i discorsi cui fa riferimento, che ripropone, ma per il modo in cui il tutto è detto. C'è una comprensione anche riflessa della fede vissuta. In ogni caso, qui parliamo del Nuovo Testamento e parliamo di un testo dei Vangeli, in ogni caso con l'attenzione a dire che cosa i primi discepoli hanno sperimentato nel fatto di avere a che fare direttamente con la esistenza concreta di Gesù di Nazaret. Che cosa è stata la loro esperienza di fede, cioè la loro esperienza di relazione con Lui. Che cosa hanno riconosciuto che è successo in loro a causa di questa conoscenza, relazione con il Signore. Allora noi leggiamo questo testo che ci viene mediato nella storia della Chiesa, che sappiamo essere ritenuto dagli inizi, dopo un brevissimo tempo tutto sommato, no? Di essere stato riconosciuto come espressione vera di ciò che la Chiesa nelle diverse comunità ecclesiali ha avuto modo di vedersi trasmesso dai testimoni e di condividere come adesione di fede, come comprensione di fede. Dunque un testo che ci viene proposto come parola di Dio perché è Lui a donare la fede e la possibilità di comprensione di tutto ciò che appartiene appunto alla esperienza di fede da Dio attraverso formula della Dei Verbum del Vaticano II, attraverso un modo che sono parole umane, dove non vuol dire soltanto il linguaggio, no, le parole nel senso stretto di questo termine, vuol dire attraverso l'esperienza di coloro che hanno incontrato il Signore, attraverso quella esperienza di incontro con il Signore che la comunità ecclesiale ha riconosciuto come autentica. Un parlare di Dio a noi attraverso allora il parlare, la testimonianza dei primi testimoni, la testimonianza dei primi testimoni capita e assunta responsabilmente, così da comunicarla ulteriormente dentro una comunità ecclesiale. E questo diventato patrimonio di fede della comunità ecclesiale stessa intera, nelle varie chiese, un parlare di Dio a noi attraverso l'esperienza di coloro, l'esperienza condivisa di coloro che, nel caso del Nuovo Testamento, hanno conosciuto direttamente nella loro esistenza concreta Gesù di Nazareth, con una storia della loro comprensione. Anche nei Vangeli ci viene narrato questo, no? Come c'è un primo avvio e c'è una comprensione conclusiva finale, che si apre poi alla storia della Chiesa, come gli Atti degli Apostoli ci presentano. Noi riceviamo questa parola scritta, abbiamo necessità di comprenderla, perché comunque non è un testo scritto nel nostro secolo o nel secolo scorso, è un testo antico, ha un modo di esprimersi che è proprio di testi antichi, dove ci sono strumenti di lettura per rendere accessibile a noi questo testo. E in questo testo, nella fede, viene accolto non come un documento archeologico quasi, insomma, no? Ma come qualche cosa che è la continuità della tradizione di fede della Chiesa stessa, che rappresenta il perno della continuità della tradizione della Chiesa stessa, il che vuol dire che, come agli inizi, il testo è dato perché sia comunicata l'esperienza di rapporto con il Signore. Per noi questo vuol dire: il testo ci è dato attraverso la lunga mediazione della Chiesa fino alla proposta che ci è data di fatto dalla Chiesa di oggi, con la storia personale di ciascuno che ha tante variabili evidentemente, però sempre di questo si tratta. Riceviamo dalla Chiesa vivente questo testo e la chiamata per chi da credente prende in mano il testo è di vedere come questo testo scritto di una parola di Dio rivelante diventi nell'oggi un parlare di Dio a noi, nella mediazione di quel parlare di Dio che è stato riconosciuto, accolto e trasmesso dagli inizi. Allora anche per ciascuno di noi il pregare sul testo ha precisamente questa finalità, questo senso, questo valore di restare con il testo in mano, nel senso che ciò che allora è stato scritto, ciò che leggiamo come parola di Dio, diventi parola di Dio a me nell'oggi della mia esistenza. Questo vorrà dire che il testo non mi darà le risposte alle mie domande di oggi, perché queste domande non c'erano all'inizio. Alcune forse sì. Questo testo mi potrà parlare però di che cosa? Della vita cristiana. Cioè del mio aver incontrato e conosciuto il Signore e di che cosa questo comporta perché la mia vita sulla terra sia vita di comunione con il Signore. E qui siamo nel tema. La domanda di fondo è precisamente come io posso vivere sulla terra precisamente così che la mia relazione con Dio sia ciò che conduce il tutto della mia esistenza, come essere persona credente, precisamente. Questo, e siamo con sottolineature proprie di tutto il Vangelo di Giovanni, significa precisamente, al tempo della formazione del testo e oggi, l'attenzione a riconoscere come questa realtà di relazione, che è dagli inizi l'opera di Dio che crea un suo popolo, che dà la sua parola, che fa riconoscere la sua parola, che stabilisce un patto, l'alleanza, questa storia di relazione che Dio stabilisce con i suoi, ecco, come viene riconosciuta nella umanità di Gesù? Come viene riconosciuta, quale alleanza, l'antica alleanza, il disegno antico di Dio, che diventa storia nella realtà concreta della esistenza di Gesù con i suoi, come il suo vivere e morire in quel modo, come il suo essere risorto, è realtà che accoglie, rende viva la risposta dalla parte degli uomini al dono di Dio. Come si compie, insomma, la salvezza, diciamo, ma salvezza vuol dire come si compie precisamente il disegno di Dio, quello che è espresso nell'alleanza, quello che si esprime nella novità di relazione con Dio, che è data dal fatto che il Verbo si fa carne. E siamo precisamente con il punto di partenza del brano, che è all'inizio del Vangelo di Giovanni, i primi 18 versetti, che costituiscono una loro unità, e infatti da moltissimo tempo lo si chiama il prologo del Vangelo di Giovanni, sì, un po' per la forma letteraria, un po' perché è l'inizio, ma non come l'inizio di un racconto che poi continua come racconto, ma è un inizio come indicazione globale di quello che succederà dopo, di quello che dopo il testo ci racconta, come una sorta di sintesi iniziale di tutto ciò che sarà il contenuto del messaggio del Vangelo di Giovanni. Nella storia del testo, della sua genesi, è abbastanza comune l'idea che probabilmente questo testo sia nato come per conto suo, cioè come un testo liturgico, per esempio, con lo scopo appunto di dire in maniera sintetica la realtà di compimento del disegno di Dio in Gesù Cristo. Se questa ipotesi è vera, vorrà dire comunque che questo, poniamo, inno liturgico è sorto nello stesso contesto in cui è sorto il Vangelo di Giovanni. Questo perché il linguaggio usato, insomma, non si può non vedere che c'è una connessione interna nella modo di presentare, nelle sottolineature e proprio nel vocabolario concreto usato tra questo prologo e il resto del testo di Giovanni. Questo giusto per aver presente un po' un quadro d'insieme molto generale, che però penso possa giovare. Anche il fatto di dire sembra con tutta verosimiglianza, la prudenza è d'obbligo negli studi storici sui testi letterari, anche per la Bibbia, perché poi si scopre qualcosa d'altro che prima non sapeva, perché poi non si sapeva, che poi, insomma, delle varianti ci sono. Devo dire che non ho visto delle grandi variazioni nella esegesi del testo di Giovanni, e in particolare come indicazioni della genesi storica del testo letterario stesso, non ho visto delle grandi variazioni negli ultimi, diciamo, 40 anni, cosa che non si può dire di tutti i testi della Bibbia o di tutti i testi del Nuovo Testamento. Sembra che dal punto di vista della storia del testo, della sua genesi, compresi questi elementi che dicevo adesso, non mi sembra che ci siano delle grandi varianti. Rimangono problemi della datazione, mi sembra che rimangono gli stessi problemi di qualche decennio d'anni fa. C'è chi sposta in avanti la fine del primo secolo, insomma, il testo, chi lo porta parecchio prima, alla fine, dal punto di vista del nostro rapporto con il testo, questo credo che alla fine è poco rilevante, in questo senso che noi prendiamo per la vita di fede, prendiamo il testo con l'autorevolezza che non gli è data né dal luogo di nascita, né dalla data di nascita, né di per sé dall'autore stesso. Questo ci è utile saperlo nella misura in cui è possibile per collocare, no, la nostra lettura e comprensione del testo. Che sia l'ambito della Chiesa Giovannea nessuno lo mette in dubbio, non so se Giovanni stesso, altra questione, ma questo vale un po' per tutti i testi della scrittura già dell'Antico Testamento, in maniera diversa. Insomma. Il nostro prenderlo in mano per la vita di fede, dunque per la preghiera, per la nostra vita di relazione con Dio, il testo ha l'autorevolezza del fatto che è dagli inizi stato riconosciuto come espressione autentica della fede cristiana. Tecnicamente si dice è entrato nel canone dei libri ispirati. Vediamo un poco questo brano in particolare. Faccio un primo commento via via al testo e nel pomeriggio poi suggerisco qualche ulteriore attenzione. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Poi ha ribadito, egli era in principio presso Dio. Questo riferimento, da un lato, è chiaramente un riferimento che ha presente le tradizioni veterotestamentarie e in particolare quel in principio ci riporta alla creazione. Un in principio che dice una realtà, il creatore, che nel nostro linguaggio, per tentare di dire qualcosa, ecco, è una realtà presente prima della creazione stessa. Qui ci viene detto che quanto verrà indicato nel testo del Vangelo circa il Verbo che si fa carne, che è quanto viene indicato in questo brano, riguarda l'essere di Dio dagli inizi. Il Dio del quale parliamo, se vogliamo fare riferimento alla creazione, è Dio che crea con una sua parola, e non è soltanto il riferimento letterario, e Dio disse sia la luce e la luce fu. Dunque la parola di Dio come il modo o lo strumento del suo creare, perché la domanda che qui viene interpretata, che qui ha una risposta, è circa questa parola di Dio. Qui viene connesso con l'introduzione, oltretutto, del termine logos, traduzione greca, di non parole dell'Antico Testamento, ma di riflessioni dell'Antico Testamento circa la sapienza, per esempio, però con un riferimento che è anche quello proprio del parlare di Dio. Che cosa vuol dire che Dio crea con la parola? Vuol dire che Dio non crea a caso, vuol dire che Dio crea con un disegno, vuol dire che il suo creare dà un senso a ciò che egli crea, un senso che è, diciamo così, prima della realtà creata stessa, perché è è il parlare di Dio, è il suo disegno, è ciò che egli vuol fare creando. Dal punto di vista di chi riconosce la creazione, è un riconoscere che questa parola di Dio, questo disegno di Dio, potremmo anche dire questa volontà di Dio, questa intenzionalità creante di Dio, è ciò che fa essere le cose con un loro senso, con un loro valore, con una loro finalità. Dunque qui c'è evidentemente la volontà di riprendere globalmente tutta la rivelazione dell'Antico Testamento e in particolare quella rivelazione che parla dell'essere creatore di Dio, che parla del suo essere creatore connesso con il suo essere provvidente, cioè con il suo essere continuamente presente. Allora non il senso della creazione come qualcosa che è circoscritto in un, diciamo, momento, tempo, o in una parola che è circoscritta a quella cosa creata, ma un parlare di Dio che è la sua presenza che continua a essere rivelante, cioè a fare in modo che possa essere capita la sua presenza di creatore, di colui che ha cura di ciò che egli stesso ha creato. E qui sembra esserci una, come un'operazione di congiunzione tra le tradizioni ebraiche circa la presenza di Dio dalla creazione in poi. Dico dalla creazione in poi che non è così scontato, perché la storia della fede di Israele dice un inizio che non è ovviamente la creazione. L'inizio della storia di fede di Israele è il blocco narrativo dell'esodo del Sinai, è l'esperienza della liberazione dall'Egitto e del patto, dove nasce propriamente la fede israelitica, ed è questa realtà di una esperienza di Dio presente che ama e salva, storicamente vuol dire li tira fuori dall'Egitto, dall'essere un gruppo di persone disperse e soggette a un potere esterno, estraneo, straniero, eccetera, straniero per loro naturalmente, li fa diventare una realtà di popolo, una realtà di comunione, di vita concreta, nel ricordo di chi li ha tirati fuori da quella condizione di partenza. Allora, se questa è l'origine della storia di fede di Israele, poi questo matura nella fede in un Dio che è unico, che è il creatore di tutto, questo momento di comprensione della creazione è un momento forte nella storia di fede di Israele, perché con tutte le sue tendenze un po' nazionalistiche, no? Con la teologia della elezione, eccetera, però si rende conto che quando si trova a vivere in condizioni diverse da quelle precedenti, nella terra promessa, donata, conquistata, e non è più seminomadico, non è più in Egitto, ma non è più neanche le altre, come le altre famiglie e tribù che vivono fondamentalmente allevando bestiame, spostandosi da un luogo all'altro, eccetera. Si trova a vivere in condizioni diverse ed è provocato a dire sì, ma allora è solo il Dio dei nostri padri o è Dio di tutti? E qui ecco una provocazione di quella maturazione di fede che appunto vede il Creatore. Scusate questa divagazione, ma c'è un po' dentro questo testo questo riferimento, diciamo pure globale, alla storia di fede e di rivelazione dell'Antico Testamento con qualche cosa, collegamento con qualche cosa che sembra di per sé in partenza essere estraneo, e sono le tradizioni, anche religiosamente vissute e interpretate, del mondo greco ellenistico. Qui usa non la parola sapienza, non qualche altro possibile termine di riferimento presente già nell'Antico Testamento, usa il termine logos, che appartiene al linguaggio dell'ellenismo, con la tonalità, la sottolineatura di quello che un po' conosciamo, della filosofia diventata comune, cioè di mentalità anche nel mondo greco, e dunque logos, che vuol dire sì parola, ma vuol dire ratio per i romani, vuol dire senso, vuol dire riconoscere il perché, il fondamento della realtà, compresa la vita degli uomini. Allora è usato questo termine che richiama un mondo culturale diverso, estraneo alle tradizioni dell'Antico Testamento, per quanto i contatti ci siano stati, i libri sapienziali, alcuni in particolare lo dicono, lo mostrano, però fondamentalmente non è il modo di pensare che troviamo presente nell'Antico Testamento. Ecco, qui c'è un problema di contatto con una cultura diversa, dalla quale però sono intanto arrivate molte presenze dentro la Chiesa. Allora, questo ci dice un'attenzione a una realtà ecclesiale di fatto già formata di persone che vengono dall'Antico Testamento, da persone che vengono da un mondo culturale e religioso molto diverso. Allora qui ci viene detto che Dio crea pronunciando, tra virgolette, delle parole, ma ci è detto che la parola, che è la parola di Dio, è precisamente ciò che esprime, permette di comprendere, perché egli la rivela, è parola, è detta, permette di comprendere la realtà del mondo, la realtà della vita degli uomini, come viene specificato dopo, come realtà che nel suo senso, nel suo valore, nelle sue possibilità di realizzazione, di compimento di senso, è frutto di questa parola creante di Dio. Dagli inizi la creazione è risultato di questa parola, senso, verità, che è l'esprimersi di Dio nella sua creazione. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, è ribadito, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Tutta la realtà che noi conosciamo o possiamo conoscere, se è realtà, è il risultato di un disegno detto, rivelato da Dio. Allora il Logos, che è espressione creante di ciò che Dio opera dall'inizio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Anche quella realtà che ci appartiene, che chiamiamo vita, la vita degli uomini, in Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. L'esperienza di una umanità consapevole di sé, se volete, la ricerca del senso, logos, verità a fondamento in ciò che riguarda l'esistenza umana. Bene, anche questa realtà è il risultato della parola di Dio che è dall'inizio, è il risultato di questa creazione nella sua parola che Dio opera. E la vita era la luce degli uomini, la consapevolezza del proprio senso, valore, finalità, ratio, con la consapevolezza del logos del proprio vivere e ciò che aiuta questa creatura, che è la creatura umana, a non procedere, come dire, alla cieca o per caso o perché tirata da altri non si sa che cosa come, ma in qualche maniera con una consapevolezza che è chiamata luce, il poter vivere sapendo di vivere e riconoscendo il proprio valore. Anche questo viene ricondotto precisamente alla parola di Dio che è dagli inizi. Che cosa è successo nella storia degli uomini? Che questa vita consapevole, questa vita che è luce per gli uomini, che è risultato della parola di Dio, questa realtà è realtà della vita di sempre per gli uomini. La luce splende nelle tenebre. Qui c'è un problema di traduzione che è, credo, uno dei risultati relativamente recenti nella comprensione di questo testo. La traduzione che io conoscevo da ragazzo era: la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta. E invece il lavoro degli esegeti sul testo, sul linguaggio in Giovanni, fa riconoscere che l'indicazione è la luce splende nelle tenebre, non si può non vedere che ci sono tenebre, insomma, che non è tutto chiaro, che non è tutto secondo la parola di Dio nella vita degli uomini, no? Allora questa luce è presente, però certo come la presenza di una luce in mezzo alle tenebre, ma le tenebre non hanno potuto soffocare la luce. Ecco, in questo contesto di una storia in cui Dio è presente anche rivelandosi, facendosi riconoscere, ma in cui l'accoglienza della parola, logos, senso, che Dio dà alla creazione, compresa quella creazione che è la vita degli uomini, che è l'esistenza umana, questo è stato recepito, accolto, vissuto come qualcosa che è una luce che comunque rimane dentro le tenebre. In questa storia succede che arriva Giovanni, un uomo mandato da Dio. Ci sono stati altri uomini mandati da Dio, non si dice che è il primo mandato da lui. Però ecco, lo sguardo a tutto ciò che precede come qualcosa che è una storia di presenza di Dio, di rivelazione di Dio e di accoglienza molto limitata come una luce in mezzo alle tenebre, c'è qualche cosa di nuovo ed è a partire da questo arrivo nel mondo di un uomo che è Giovanni. Giovanni che viene come testimone, per dare testimonianza a chi? Diciamo alla luce, a quella luce che è sempre stata presente però in mezzo a tenebre. Giovanni viene per rendere una testimonianza che aiuti ad affrontare affidarsi dunque a credere in Dio, nella sua opera, nella sua presenza, nella sua opera presente. Ecco perché gli uomini siano aiutati ad affidarsi a Lui, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Poi la sottolineatura, naturalmente sembra ovvio che poi il testo lo racconta pure. Giovanni, autore del libro, o comunque l'apostolo che ha formato queste comunità nelle quali matura questo modo di comprensione del Signore, Giovanni ha conosciuto Giovanni il Battista. Sembra che sia stato discepolo in qualche maniera di Giovanni il Battista, ha visto la presenza del Battista come particolarmente rilevante, forse più di quanto ci viene detto, ma ci viene pure detto nei Vangeli sinottici. C'è una conoscenza di questo momento di Giovanni il Battista nel Vangelo di Giovanni che forse è anche più evidente. Questo spiega come mai compaia questa figura. È stata per molti di loro una figura effettivamente rilevante per avere accesso poi alla conoscenza del Signore, non soltanto perché egli lo addita, secondo il Vangelo di Giovanni, ma perché è stato per loro, per non pochi di loro, quella mediazione che ha riportato vivace l'attesa del Messia nel loro tempo e li ha fatti essere persone con questa attenzione, per cui incontrando Gesù di Nazaret sono stati facilitati a credere. Questo per dire un elemento di contesto. Non era lui la luce. Dunque non esageriamo, non fraintendiamo questa importanza stessa della venuta di Giovanni, ma doveva dare testimonianza alla luce. Perché quello che stava succedendo era che la luce vera, quella di cui si è parlato prima, quella che illumina la vita degli uomini, quella che coincide con la parola creante l'umanità, la luce vera stava per venire nel mondo. Quella luce che diciamo vera perché è quella che realmente illumina ogni uomo, cioè dà la possibilità di una esistenza consapevole, consapevole della propria verità, del proprio senso, della propria finalità, della presenza di Dio che custodisce e rende possibile questa esistenza stessa. Veniva nel mondo, era già nel mondo, anzi il mondo è stato fatto per mezzo di lui, riprende quanto detto prima. Ma la cosa strana è che questo mondo nel quale egli è presente, anzi che è radicato come creatura in questa parola luce, il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, dunque anche lo sguardo alla storia di Israele sembra indicare questo tratto, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto? Dunque, globalmente non è stato accolto, è un po' come le tenebre di prima con la luce dentro, però tenebre. Però qualcuno lo ha accolto. E chi lo ha accolto che cosa ha trovato, avuto? Che cosa è successo di chi lo ha accolto? È che è stato fatto capace di essere figlio di Dio. Vogliamo tradurre questa espressione figlio di Dio, perché evidentemente, come già nell'Antico Testamento, si è a lungo evitato di chiamare Dio Padre, no? Per il tratto molto lungo della rivelazione dell'Antico Testamento. perché non fosse confuso con le storie mitologiche che nei paesi vicini c'erano. Così anche qua, allora, figlio di Dio cosa vuole dire? Beh, nei Vangeli troviamo anche l'espressione tipo figlio del diavolo. Pietro è chiamato Satana anche a un certo punto nel Vangelo di Luca. Figlio dell'uomo, scusate, figli di Dio, è dire una persona che assomiglia, tra virgolette, a Dio, o meglio, una persona che ha una conoscenza di Dio e una familiarità con Lui, dunque non solo conoscenza ma relazione con Lui, una conoscenza che ritorna come orientamento della propria vita. Ecco, uno che quando tu lo vedi come vive, che cosa fa, dici: questo sta dalla parte di Dio, questo ha conosciuto Dio e ha imparato da Lui. Quello che Dio vorrebbe, quello che Dio vuole dalla vita di una persona, ecco, è quello che questa persona fa, figlio di Dio. Una persona che ha conosciuto Dio, vive la relazione con Dio nei modi in cui si esprime la propria esistenza. Li ha fatti capaci di essere figli di Dio. Poi nel Vangelo stesso di Giovanni si troveranno precisazioni ulteriori di questa figliolanza, che è indicata come una figliolanza nel figlio Gesù Cristo. Ma qui già è indicato qualche cosa, è successo a coloro che lo hanno accolto, che sono diventate persone di Dio. Quelli che credono nel suo nome, cosa vuol dire lo hanno accolto? Quelli che lo hanno riconosciuto per ciò che egli è. E riconoscerlo vuol dire affidarsi alla sua presenza come parola, e verrà spiegato dopo, subito dopo, fattasi carne, cioè che ha assunto l'esistenza umana, che ha il volto, la storia concreta di Gesù di Nazareth. Sono quelli che credono nel suo essere ciò che egli è, credono nel suo nome. Sono persone che sono, come dirlo, si sono trovate a riconoscere se stessi come nuovamente generati. L'esperienza che hanno avuto del loro incontro con Gesù Cristo, l'esperienza che hanno avuto del loro affidarsi a questa parola fattasi carne, anticipo l'espressione che viene dopo, ecco, è l'esperienza di chi vede di essere stato come nuovamente generato, fatto nuovo, non come risultato di qualcosa che qualche persona ha reso possibile, ha fatto, non come risultato di capacità, intelligenza, buona volontà, santità, non come risultato dell'operare di qualcuno tra gli uomini, ma come risultato di un operare di Dio. Un operare che dunque, per cercare di dirlo nella sua radicalità, nella sua profondità, è detto con questo essere generati da Lui. Ecco cosa è successo. È successo che la parola creante, la parola rivelante, la parola provvidente nella storia dell'umanità, la parola di Dio, il Verbo, si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Se nelle tradizioni di fede israeliti che dunque per i giudeo-cristiani sia più forte il dire si è fatto carne oppure venne ad abitare in mezzo a noi, si può discutere, no? Voglio dire, quel venne ad abitare in mezzo a noi, tra l'altro usa un termine che ricorda la tenda, dunque l'abitazione di Dio nel suo popolo, nella tenda, con loro, eccetera. E il farsi carne per noi, insomma, abbiamo la mediazione di tanti concetti che sono passati, diciamo incarnazione, e c'è tutto chiaro, insomma. È la forza dell'indicare che si riconosce, il credente riconosce Dio presente nella sua parola, nel senso che gli dà la creazione, nella sua volontà, nel suo operare dentro la storia degli uomini, Dio presente nella esistenza concreta, visibile, riconoscibile, che è quella di questo Gesù di Nazaret che i discepoli hanno incontrato. Ecco, allora il Verbo si fa carne, cioè assume la realtà di esistenza concreta, visibile, riconoscibile, verificabile, che è quella di Gesù di Nazaret. Carne qui ovviamente non è in contrapposizione a spirito, ma è come precisazione delle condizioni reali di esistenza che sono quelle di tutti gli uomini. Perciò dicevo relazione verificabilità, visibilità, riconoscibilità. Ecco, quello che noi abbiamo da dire, qui suona di più il testo proprio come prologo del Vangelo, è che l'abbiamo incontrato, questo Logos fattosi carne in Gesù di Nazaret, e l'abbiamo contemplato, vuol dire che abbiamo potuto vedere in Lui, nella sua carne, nella sua umanità, nel modo del suo vivere in mezzo a noi, abbiamo potuto riconoscere il parlare di Dio. Abbiamo potuto riconoscere che il Logos è la parola di Dio, è il disegno di Dio che si compie in questa presenza, è la rivelazione di Dio che si compie in questa presenza, è il disegno di Dio che si compie in questa presenza nella storia degli uomini. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco, dicendo Figlio unigenito, qui già, no, distingue il termine figlio usato prima, sono diventati figli di Dio, qui parla di una figliolanza che è unica nel suo genere, no? Quel figlio che viene dal Padre, che è pieno di grazia e di verità. Abbiamo l'indicazione del vivere con grazia, dunque è dono di Dio, è comunione con Dio, è l'alleanza che si realizza. Ed è tutto questo alla maniera del esserci aperto, diventare comprensibile, ci è rivelato, grazia e verità. Realtà di vita e di vita comprensibile, riconoscibile. E Giovanni, che è venuto a rendere testimonianza, precisamente questo fa, lo indica, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me, avanti a me, perché era prima di me. Non si tratta di uno che è pari a me, no? Ma si tratta del Verbo appunto fattosi carne, come questo testo ricorda. E quello che abbiamo sperimentato è che non ci manca nulla, dico questo in forma negativa per forse facilitare quello che direttamente è detto in forma positiva, abbiamo avuto tutto. La sua esistenza è la pienezza della presenza di Dio del disegno di Dio, del senso che Dio dà alla creazione, anche alla creazione umana, la creazione degli uomini, alla storia del mondo dunque umano, è la pienezza di questo disegno di Dio che si compie. Pienezza vuol dire compiersi. E da questa realtà, da questa presenza della pienezza di Dio che compie il suo disegno nella umanità di Gesù, nel Verbo fattosi carne, da questo abbiamo ricevuto che cosa? Abbiamo ricevuto la sovrabbondanza della grazia, cioè del dono della comunione con Dio. Non è una novità, già abbiamo una storia di presenza di Dio che si rivela, per esempio la legge per mezzo di Mosè, la legge come il rivelarsi di Dio, concetto globale che riguarda tutte le forme del rivelarsi di Dio nell'Antico Testamento. Ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. La grazia, cioè, come il resto del Vangelo illustrerà ampiamente, no? La possibilità concreta e anche accolta, perché siamo qui a dire questo precisamente, della comunione con Dio, ecco, questo ci è dato in Gesù Cristo. Dunque, un compiersi della promessa, dell'alleanza, della realtà di relazione che Dio ha già stabilito e mantenuto vivace nonostante tutto ciò che è successo nella storia di Israele, tutto questo nella intenzionalità dell'operare di Dio si compie nella presenza del Verbo che si è fatto carne. E questo alla maniera anche della rivelazione, cioè non solo si è compiuto come opera che Dio ha compiuto lui, ma ce lo ha reso comprensibile, grazia e verità in Gesù Cristo. E qui viene il nome, cioè l'indicazione di questa realtà presente del Verbo fattosi carne. L'abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazaret, il Messia. Ecco, noi non abbiamo visto Dio, nessuno ha mai visto Dio. Quello che è successo è, neanche Mosè, i profeti hanno visto Dio, hanno avuto momenti di rivelazione aiutati da visioni, eccetera, ma Dio. Ora, la realtà che è Dio e il compiersi della volontà di Dio, del disegno salvifico di Dio, noi l'abbiamo visto in questo Gesù di Nazaret, cioè nella sua umanità, nella sua carne, abbiamo potuto riconoscere che Egli è la parola, il senso, la verità che Dio, dalla creazione fino a questo compimento in Gesù, quella realtà che è Dio presente, Dio che ama e salva. Ecco, il Figlio unigenito ritorna, che è Dio, Egli era in principio, ed è nel seno del Padre, è in comunione, è uno con il Padre, è Lui che ce lo ha rivelato, è Lui che ci ha rivelato Dio. Qui c'è nel Vangelo di Giovanni l'indicazione che poi è diventata più comune appunto nella tradizione del Nuovo Testamento e nella teologia cristiana, del fatto che la pienezza della rivelazione è precisamente nella umanità di Gesù, cioè nel suo incarnarsi, nel suo vivere in questo modo, nel suo vivere in questo modo fino a morire in questo modo, nel suo essere risuscitato dal Padre, nel suo essere nella continuità con la sua umanità, nella continuità della sua relazione che è dagli inizi, che è dal principio, che è da sempre, l'appartenenza alla realtà che è Dio. Ecco, credo che un testo così sia, anche per la preghiera, molto denso, e vale la raccomandazione, in particolare, allora, con testi di questo tipo, la raccomandazione di non aver fretta di percorrere tutto il testo, ma di avendo cura di un inizio di collocarsi davanti al Signore in relazione con Lui, il restare sul testo sia per intravedere che cosa il testo sembra portarci come consapevolezza presente da parte di chi scrive di tutta una storia di presenza di Dio, dell'operare di Dio, una storia che conosce le tenebre, una storia che conosce le resistenze poste da parte degli uomini e quella fedeltà di Dio che viene a compiersi in questo modo e il discepolo, i discepoli che lo dichiarano, che lo testimoniano come inaspettata, impossibile da attendersi, no? Esperienza di una novità donata a loro come vita personale compresa in forza di questa di questo operare di Dio che si rende in questo modo visibile in Gesù di Nazareth. Dunque è detto in sintesi quello che poi il testo del Vangelo racconterà da vari punti di vista, su cui insisterà, e dicevo appunto un testo così conviene poi percorrerlo nella preghiera, nel dire al Signore il proprio desiderio di meglio capire, la gratitudine per ciò che già ci dona di capire, di vivere, eccetera. Ecco, nella relazione personale con il Signore, percorrere il testo senza la fretta di arrivare alla fine. Credo che sono testi nei quali ci si può facilmente, avendolo letto per intero, poi fermare in fondo anche con la percezione globale di qualche cosa che questo testo ci dice come dono fatto a noi.